dopo aver visto nelle meditazioni Abramo ed Isacco, naturalmente dobbiamo parlare di Giacobbe, sapendo che non sono assolutamente meditazioni esaustive di queste figure che sono i patriarchi dell'Antico Testamento, e sono patriarchi non soltanto ovviamente per gli ebrei, ma per tutte le religioni monoteiste, e per noi sono santi, no? Non è santo Caino, naturalmente, no? Però è santo Abele, è santo Abramo, è santo Isacco, è santo Giacobbe, insomma, anche se tecnicamente non si dice santo Abramo, no? Però sono, o non c'è la messa di Abramo, perché non sono cristiani, ma per noi sono santi, perché così venivano venerati da Gesù e come tali, no? Da Gesù e dalla Madonna. E allora, voi sapete, se io dico che facciamo la meditazione su Giacobbe, non so cosa vi viene subito in mente. Forse viene in mente l'episodio in cui Esaù vende la primogenitura a Giacobbe. Ma in realtà ciò per cui Giacobbe è, come posso dire, è emblematico, cioè la cosa più importante di Giacobbe, è la misteriosa lotta notturna che ebbe con Dio per farsi dare il nome. Voi sapete che Giacobbe, il nome di Giacobbe vuol dire impostore, vuol dire imbroglione, e il nome che Dio dà a Giacobbe è quello di Israele. Quindi il popolo di Israele sono i figli di Giacobbe. Infatti poi Giacobbe è quello che va in Egitto, insomma, no? Giuseppe è uno dei figli di Giacobbe. E questa lotta interiore perché è importante? Perché questa lotta notturna perché è importante? Questa lotta notturna è importante perché è la lotta interiore, è la lotta della preghiera, è la lotta proprio della vita interiore, della vita della preghiera. Cioè, quando noi dobbiamo pensare, che ne so, ai deserti interiori, a tutte le cose che ci diciamo, le purificazioni, non so, scusate, non so come dire, prima di San Giovanni della Croce o di Santa Teresa d'Avila o di tutti questi, dobbiamo pensare, scusate, dobbiamo pensare a Giacobbe. Allora, il racconto della Genesi, capitolo 32, faccio una piccola parentesi, ne approfitto per dire che, vedete, tutto questo è contenuto nella Genesi. Io non so se quante volte vi capita di fare come lettura spirituale l'Antico Testamento. Per esempio, fare come lettura spirituale, leggere la Genesi e, per esempio, l'Esodo, che insomma, è la storia di Mosè, no? Ecco, prendere i libri storici è qualcosa che può essere veramente tanto utile. Poi magari uno, se c'è qualcosina un po' più di difficile, un po' più di complicato, un po' noioso, può anche saltare, insomma, gli elenchi delle genealogie, no? Ma ecco, per esempio, cioè, tutte queste storie sono tutte storie della Genesi, ed è importantissimo sapere queste cose. Guardate che se no succede che la vita interiore, la religione cristiana, diventa semplicemente una religione naturale. Nei monasteri tuttora ci sono delle suore anziane vive, nel senso che sono molto anziane, hanno 90 anni, eccetera, che ricordano che fino al concilio non avevano, cioè non leggevano il Vangelo, nel senso che si usavano tutte le cose in latino, per cui ovviamente nessuno capiva nulla, ma non c'era cioè non c'erano i Vangeli da leggere, non c'era la Bibbia, c'era, c'erano i libri devozionali. Dobbiamo stare attenti perché le devozioni sono importanti, ma noi, cioè, la vita interiore, che cos'è? È la vita di rapporto con delle persone. Queste persone sono le persone della Trinità. E queste persone della Trinità, la Madonna, eccetera, si conoscono, sono persone reali, cioè si conoscono attraverso la loro storia reale. Poi la devozione è qualcosa che viene dopo, no? Cioè è chiaro che io ho la devozione alla Madonna, ma se conosco la Madonna. Ecco, quindi chiudo la parentesi. Quindi è proprio importante. Cioè è importantissimo fare un'azione sul Vangelo, come faremo nei prossimi giorni. Però è anche importante fare l'orazione, a partire da domani, però è anche importante fare l'orazione sulla Bibbia. Non è lo stesso piano, il Vangelo è più importante, però è importante la Bibbia in generale. Quindi allora, qui nella Genesi c'è il racconto di questa misteriosa lotta di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente, fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese, non, quindi impostore, no? Imbroglione. «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Dimmi il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava l'anca. Allora, molto interessante questo racconto, quindi adesso per noi non interessa sapere se era Dio o un angelo, cioè per Giacobbe questo è un rapporto con Dio, lo dice, no, espressamente. E allora, avere vita interiore significa zoppicare all'anca, ma zoppicare all'anca non come zoppichiamo, come zoppicheremmo all'anca noi, che tutto sommato abbiamo una vita sedentaria. Voi immaginatevi cosa vuol dire zoppicare all'anca per uno che fa come lavoro il pecoraio, quindi che tutti i giorni deve camminare dietro le pecore e zoppica. Io spero che riusciamo a demolire dentro di noi l'idea che la vita interiore deve essere la perfezione della vita interiore. La perfezione della vita interiore non ci permette di incontrare Dio. L'idea che, che avere più vita interiore significa essere sempre più perfetti, e che mannaggia, ci sono ancora imperfezioni, questo ci allontana da Dio. Avere vita interiore significa essere colpiti all'anca, cioè essere colpiti in qualcosa di grosso che ci cambia la vita, ma anche un po' ce la rovina. D'altra parte, cioè, abbiamo fatto il peccato originale, capito? Abbiamo fatto il peccato, cioè, c'è quello che vi dicevo ieri, no? Il sogno, per cui io sogno di volare, però mi rendo conto che sto volando con le braccia stese. No, non è possibile questa cosa che sto facendo, perché non si vola con le braccia stese, non sono dentro un aereo. E Io qui c'ho una schedina di nostro padre, San José María, ve la leggo prima in spagnolo, poi la traduco, che fa capire un pochino questa cosa di Giacobbe. Non parla di Giacobbe, però adesso leggendola si capisce. Dice: nel nostro derecho particular, quindi nel nostro diritto particolare, il diritto interno all'opera, puse una comparación che non mi gusta. Me parece che devo riconoscerlo con honra de ese padre. Ho fatto un esempio nel nostro diritto particolare che non mi piace e mi sembra che lo debba riconoscere con l'onore che deve avere un padre. Escribí che la pureza de los miembros de la obra tenía que ser angelical, porque así se dice en el lenguaje corriente, lo mismo que se afirma que sale el sol o que se pone, para entendernos. Questa meditazione è del 62, quindi forse questo essere angelicali, che lo so io, era qualcosa che si usava nel linguaggio ecclesiastico, nel diritto canonico, non so dire, no? Quindi allora dice: ho scritto che la purezza, la castità dei membri dell'Opus Dei deve essere angelicale, perché così si dice nel linguaggio corrente di allora, non credo che si dica più, però allora si dice così, come si dice che il sole sorge o che il sole tramonta. In realtà non è il sole, no? Però nessuno dice: ah, la terra ha fatto il giro, per cui il sole sembra che sia, no, che sia salito, ok? Ma però la comparazione mi ripugna, ma questo paragone mi ripugna, dice nostro padre, perché nosotros hemos de comportarnos no como ángeles, sino como hombres o mujeres, limpios, fuertes, normales. Quiero mucho a los ángeles, les tengo una devoción enorme, pero compararnos a ellos no me gusta. Porque los ángeles tienen una naturaleza distinta de la nuestra y esa comparación sería un desorden. Allora, però questo paragone mi ripugna. Noi dobbiamo comportarci non come angeli, ma come uomini e donne, tutti di un pezzo, forti, normali. Amo molto gli angeli, ho per loro una devozione enorme, ma paragonarmi a loro non mi piace, perché gli angeli hanno una natura diversa dalla nostra e questo paragone sarebbe, se fosse così, sarebbe un disordine, no? Ecco, allora, Giacobbe è questo, quindi avvicinarsi a Dio significa avere questa ferita, questa lussatura. Quando qualcuno... allora io credo che quando noi conosciamo delle persone grandi che hanno dato tutta la vita a Dio, vediamo anche le loro lussature, vediamo anche i loro difetti. Io non conosco, cioè ho conosciuto diverse persone dell'opera morte, che sono morte, e queste persone morte, quando muoiono, noi diciamo: ah, sarà in cielo, è in cielo, mi raccomando a lui, e facciamo bene. Ma ho proprio presente il caso di un numerario che è morto improvvisamente, a 80 anni, però improvvisamente la mattina, e la sera aveva due di casa mia, che eravamo assieme, avevano litigato con lui, ma per stupidate, cioè passa di qua, passa di là, oddio, ma dai, stai attento quando cammini, c'è cose di questo genere. Questo è importante. È molto sbagliata l'idea che crescere in santità vuol dire non avere difetti. È molto sbagliata, cioè è gnostica, è manichea, non è cristianesimo. Perché mai Giacobbe, qual è il senso di questa slogatura? Perché lui lotta con Dio tutta la notte e ne esce slogato? Perché? proprio all'anca poi, poverello, che deve camminare tutta la vita. Non è che muore il giorno dopo, poi c'ha da fare un sacco di roba, Giacobbe. Tra le altre cose, è quello che va in Egitto, capito? Cioè qui siamo quasi all'inizio della vita di Giacobbe, quasi no, però insomma. Quindi, la slogatura, e è interessante allora il fatto che, vorrei mettere luce un altro punto, allora, ed è il rapporto con Rebecca, con la madre, vi ricordate, no? Che non si capisce perché Rebecca preferisce Giacobbe a Esaù. Poi vi ricordate tutta quella scena strana, no? Per cui Rebecca vuole che la benedizione di Isacco vada a Giacobbe, non a Esaù. Non si capisce perché. Uno potrebbe pensare che c'entra quell'imbroglio, diciamo così, che Giacobbe fa con Esaù, quel metterlo in difficoltà con la storia delle lenticchie, insomma, comunque, quel ricatto, no? Perché Esaù pensava che stava per morire, dice allora vendimi, vabbè. Ma non si sa, cioè di fatto Rebecca ha due figli e sta con uno e non con l'altro. Boh, questo è interessante. Perché è interessante? Perché l'amore è così. Rebecca è un'immagine della Madonna. Se voi leggete il trattato della devozione alla vita interiore, vedete che San Luigi Guignon de Montfort fa tutte delle pagine su questa figura di Rebecca e dice e spiega come la Madonna sia dalla nostra parte in maniera inspiegabile. Ora, quello che succede è che il povero Isacco, quindi nell'alta meditazione l'abbiamo trovato bambino che sta per essere immolato da Abramo, qui adesso è vecchio ed è tanto vecchio da essere quasi cieco. Invece Isacco, siccome Esaù era il primogenito, voleva dare la benedizione a Esaù. Per cui Rebecca decide di imbrogliare Isacco. Quindi dice a Giacobbe di prendere degli animali e lei li cucina come se fossero della selvaggina di quella che catturava Esaù. Poi, siccome Esaù era peloso, dice a Giacobbe di mettersi delle pelle di capretto, così che quando Isacco lo accarezza sente, diciamo, crede che è Esaù. Cioè siamo a questo livello, Isacco sente la voce, dice ma questo non è Esaù, questo è Giacobbe, però poi lo tocca e dice ah no, invece è Esaù, e gli dà la benedizione che doveva dare Esaù. Quindi uno dice, cioè, oggi come oggi un contratto così non sarebbe minimamente valido, no? Però invece voi pensate che quando Giacobbe, quando Rebecca ordisce tutta questa cosa a favore di Giacobbe, Giacobbe si spaventa e dice ma se poi succede che Isacco, il papà, si accorge di tutto e invece di una benedizione mi manda una maledizione, sembra quasi Harry Potter, capito? Allora Rebecca dice no, ma non ti preoccupare, che quella maledizione venga contro di me, e quindi poi invece va tutto bene, no? Allora, questo anche è estremamente interessante, perché fa capire come, cioè, delle volte noi con i nostri ragionamenti ci trascuriamo totalmente il fatto che l'azione di Dio nella nostra vita è libera, è gratuita e nasce dall'amore. Cioè, tutte le domande che si riferiscono a Dio hanno la risposta, una risposta che è per amore, perché Dio ha creato per amore, perché Dio è redento per amore, e così via, no? Poi l'itinerario, diciamo così, logico e razionale per arrivare alla risposta per amore cambia ogni volta. Però va sicuro che l'unica vera risposta è per amore. E la domanda dice: ma perché mi ami così tanto? Non c'è una risposta. Cioè, perché è la risposta fondante. Ora, vivere per amore in questa vita è comunque faticoso. Perché? Perché quando si amano delle persone si vuole stare uniti a loro. Però in questa vita, dopo l'unità, dopo l'unione, c'è anche la distanza, c'è anche la separazione. Questo non lo sto dicendo soltanto, come posso dire, con riferimento alle persone di carne e ossa, ma lo sto dicendo anche rispetto a Dio, Gesù Cristo, che è di carne e ossa. Cioè, ci sono epoche della nostra vita interiore in cui sentiamo vicino Dio, epoche in cui lo sentiamo distante. Ma chi ci governa è Dio, cioè noi dobbiamo proprio capire che ci è andata bene. Cioè noi cristiani, no? Noi abbiamo preso il biglietto della lotteria vincente. Dice: ma sei bravo? No, non sono bravo, sono fortunato. Ho speso 2 euro e ho preso il biglietto che mi fa vincere non so quanti milioni. È andata così, va così. Ti ripeto, è importante. Sai, alcuni danno delle spiegazioni, no? Dicono: ah no, Rebecca sceglie Giacobbe invece di Esaù perché Esaù cacciava e Giacobbe invece faceva il pastore, quindi stava più in casa. Quindi questa è la metafora, che ne so, della vita interiore, della vita, invece no, la vita attiva. Secondo me sono sinceramente cose che lasciano molto il tempo che trovano. Cioè, non si sa, è per amore. Come quante volte, no? Noi abbiamo fatto tanti discorsi giustamente sulla rettitudine di intenzione, sulla vocazione, rettitudine di intenzione, eccetera, eccetera. È chiaro che qui Giacobbe non ce n'ha nulla di rettitudine di intenzione sul fatto di voler, cioè, di ingannare Esaù, ingannare, cioè di forzare la volontà di Esaù. È chiaro che poi noi sempre la vediamo dal punto di vista di Esaù, no? È chiaro che Esaù è uno stupidotto, cioè, che dice: ma come fai tu a vendere tutto per un piatto di lenticchie? Lo mangi e poi, e poi vai a camminare tranquillamente. Allora, questa cosa, diciamo, io... Perché stiamo facendo queste meditazioni su queste persone? Perché dobbiamo capire che quello che è molto più importante è la storia della filosofia. Cioè, nel senso che non sto parlando da un punto di vista accademico, dal punto di vista accademico Dio me ne scampi liberi da dire cosa è più importante. Però sto dicendo che nella realtà quello che conta è la storia. Cioè, è andata così, è così. Io posso... Quando una ragazzina dice: ma io quando sposerò, tu sposerai una persona che conoscerai, poi chi conoscerai? Ecco, appunto, Dio ti farà conoscere la persona. Non è che non c'è un catalogo infinito. È molto, cioè, esistenzialmente noi dobbiamo metterci in testa che la nostra è una storia, non è una filosofia. Noi tendiamo sempre, molte volte, anche nei piccoli litigi a cui assisto, diciamo, dal confessionale, che mi vengono riportati, si vede che moltissima parte dei litigi sono, affollano delle teorie, cioè si riconduce tutto a dei principi primi, che poi va a capire se sono giusti, comunque, a dei principi primi, Quando invece, quel discorso che dice il Papa, no? Quando invece bisogna stare bassi, bisogna stare proprio bassi. Quella cosa che dice il Papa, che la pace è artigianale. La vita interiore, cioè la vita reale è artigianale, la vita reale è artigianale. E il rapporto con Dio è faticoso, cioè faticoso. Comporta anche da parte nostra delle sciancature, delle ferite, perché adesso parliamoci chiaro, guardiamo la nostra vita, no? Davanti a me ho persone, adesso non so la più giovane quanti anni di vocazione ha, comunque non mi interessa. Allora, quante sciancature hai nella tua vita? Alzi la mano chi non ha sciancature, chi dice mannaggia, io ho sbagliato con i miei genitori, ho sbagliato con la mia famiglia d'origine, ho sbagliato in quel caso, con quella persona. Hanno sbagliato con me a farmi fare questo, invece, cioè, io penso che sia proprio impossibile dire. E sarebbe, pensa che ideologia sarebbe dire adesso troviamo un modo per cui gli errori non si rifanno più. Ma dove vai? E questo dipende dal fatto che abbiamo voluto, che vogliamo stare vicino a Dio. Bene, allora come ci ha ricordato un cellulare, è finita il tempo della meditazione. Adesso, allora, ecco, chiediamo sempre, la Madonna è proprio la regina della storia, no? Quindi chiediamole di aiutarci a entrare nella nostra storia reale, nella nostra storia quotidiana, nella nostra storia di rapporto con il Signore.